Viandante, son le tue orme, il cammino e niente più. Viandante, non c'è cammino se non andando. Andando è il cammino, e a volger la vista indietro si scorge il sentiero che mai si tornerà a percorrere. Viandante, non c'è cammino, solo scie sul mare.
Un componimento del poeta spagnolo Antonio Machado, morto in esilio in Francia nel 1939. Visiteremo la sua tomba con lo scrittore olandese Jan Brocken, che ha appena pubblicato La malinconia del viaggiatore, edizioni Iperborea. Una visita che ci sorprenderà. Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti. Altri luoghi vi porta in viaggio verso i luoghi della solitudine con la scrittrice indiana Kiran Desai. Premio Booker nel 2006 con Eredi della sconfitta, torna in libreria quasi 20 anni dopo con La solitudine di Sonia e Sanni, edizioni Adelphi. Scopriremo con lei un mondo estremamente complesso. Altri luoghi l'ha incontrata al Salone del Libro di Torino. L'autore di Anime Baltiche e La scoperta dell'Olanda, Jan Brocken, olandese, torna in libreria con una raccolta di racconti, 14 cartoline da posti del mondo che hanno una storia da raccontare. Dal cimitero nel sud della Francia, dove è sepolto uno dei più famosi poeti spagnoli, fino a Mantova o alla frontiera cecoslovacca, oppure su un treno notturno. Brocken ci fa capire che ogni luogo nasconde un tesoro da raccontare. Nell'era della globalizzazione e del turismo mordi e fuggi, buono solo per un veloce selfie con il telefonino, fermarsi ad osservare un dettaglio o ragionare sulle emozioni che suscita un luogo può fare la differenza per capire il senso di un viaggio e il senso del viaggio. È la malinconia che inevitabilmente a questo punto ci travolge. E ci faremo travolgere dall'opera di Mariuccia Secol, originaria della provincia di Varese, dove l'artista, nata nel 1929, tuttora vive. È protagonista di una retrospettiva Sush, Cernez, in Engadina, mostra che racconta il suo pensiero artistico e la sua attenzione per i grandi temi della società civile. Ne parleremo con la curatrice e il figlio. Infine la cartolina ci porta a casa di Giacomo Leopardi, ad aprirci le porte il suo custode Francesco Fabretti, autore per La Terza di Una notte a casa Leopardi. Buon ascolto.
Altri luoghi.
Dove si trova la solitudine? Invece di cercare una risposta, la scrittrice indiana Kiran Desai ci porta in un mondo affollatissimo e lontanissimo, quello delle famiglie indiane, e allo stesso tempo ci porta in realtà vicinissime a noi, quello della vita in un mondo globalizzato, popolatissimo di comparse, ma dove è presente una realtà che spesso fa i conti con la solitudine. Sonia e Sanni non si conoscono, ma i loro nonni si frequentano. I due giovani, di buona famiglia indiana, una vita agiata e legata alle tradizioni, vengono mandati, lei a studiare in una università statunitense, lui a lavorare per un'agenzia giornalistica internazionale. Come era usanza, come scopriremo anche dalle parole della scrittrice, come era usanza, dicevo, i parenti cercano di combinare il matrimonio. Non succederà, ma i due protagonisti si conosceranno in modo fortuito su un treno notturno e nascerà una storia d'amore. Ad essere messi in risalto sono i confronti generazionali, le fratture che inevitabilmente coinvolgono realtà diverse come l'India e i paesi occidentali, in un mondo affollatissimo e allo stesso tempo solitario.
I always had the idea at the beginning of starting this book to write about how modern life affects us in elemental matters of life.
All'inizio, quando ho iniziato a scrivere questo libro, avevo sempre in mente di scrivere di come la vita moderna ci influenzi nelle questioni fondamentali dell'amore e della solitudine. E mi sembra che più il nostro pianeta è affollato, come hai appena detto, più è un libro enorme e corposo, pieno di personaggi. E come lei, anch'io mi sono appena fatta strada tra orde di turisti per arrivare qui in Italia, ma in qualche modo siamo anche più soli. Ed è proprio di questo che volevo scrivere, di come la vita moderna, su un pianeta frenetico e affollato, sia comunque una vita piena di fratture e divisioni che sono sempre più presenti, che risalgono forse a molte generazioni fa. Sto parlando delle divisioni tra le nazioni, dell'odio straordinario tra le nazioni, della sfiducia tra le razze, delle divisioni tra le classi. E volevo parlare di come queste divisioni ci influenzano.
Distrust between races, divides between classes, and I wanted to talk about how those divides affect us.
Ci sono anche un sacco di località, cioè Venezia con un personaggio, un cameriere che non capisce perché la gente non mangi carne di maiale, ad esempio. E poi ci sono altri posti, Auckland in Nuova Zelanda, la Svizzera, gli Stati Uniti. La storia con la S maiuscola resta sullo sfondo come riferimento. C'è l'Afghanistan, ci sono le Torri Gemelle, ma sono semplicemente accennate. Perché la decisione di non coinvolgere la storia in questo romanzo?
The big history.
Deliberately, I didn't center it and make history the forefront. September 11th, Afghanistan war, Iraq war, the partition of India.
Non l'ho messa deliberatamente al centro e ho fatto in modo che la storia non fosse in primo piano, né l'11 settembre o la guerra in Afghanistan, la guerra in Iraq, la partizione dell'India, tutte queste cose. Ma volevo parlare di come ci influenzano, di come le grandi guerre possano contagiare anche il luogo più piccolo e di come ci influenzino all'interno delle nostre famiglie, all'interno delle nostre relazioni, di come si ripercuotano sulla realtà, anche se non siamo al centro di queste storie.
Our relationships, how they filter down, even if we are not at the center of these stories.
Lei affronta anche la divisione culturale tra persone dello stesso paese. Gli anziani vorrebbero che i nipoti si sposassero alla vecchia maniera, alla maniera tradizionale. In che modo la contraddizione tra le diverse generazioni ha influenzato il suo lavoro?
One of the ideas of this book was to trace how different generations would have thought about.
Una delle idee di questo libro era quella di tracciare come le diverse generazioni avrebbero pensato a queste questioni di amore e solitudine. Quindi pensavo alla generazione dei miei nonni e a come si erano sposati. Era un matrimonio combinato, quando credo che mio nonno avesse 16 anni e mia nonna 13, e loro non avrebbero mai pensato di usare la parola amore. Il loro matrimonio era radicato in qualcosa di molto più profondo e volevo parlare di come quell'idea di appartenenza alla casta, alla comunità, alla propria famiglia, che risale a diverse generazioni fa, di come ciò sia cambiato nella vita moderna e in un mondo in cui le persone trovano i propri amori e quanto questo sembri una questione di vero e proprio caso. Chi potresti incontrare, quando e dove? E che porta poi alla domanda: dovrebbe essere questa la persona? Perché non qualcun altro? Perché questo posto? Perché non un altro posto? Domande che la generazione dei miei nonni non avrebbe mai dovuto porsi, perché le persone erano sempre dove dovevano essere.
Why this place? Why not another place? Questions that my grandparents' generation would never have had to ask, because people were always where they were supposed to be.
Carissimo colonnello, se i miei conti sono giusti, da 43 anni siamo compagni di scacchi e vicini di casa e ci rivolgiamo l'uno all'altro in segno di rispetto, chiamandoci colonnello Saib e avvocato Saib. Fianco a fianco abbiamo attraversato la vita con i suoi alti e bassi. Oggi voglio affrontare una questione delicata. Mia nipote, in America, si sente sola e ci ha affidato il compito di trovarle un compagno di vita in una famiglia nella quale riponiamo la più alta fiducia. Apparteniamo a comunità diverse, ma questo per noi non ha alcuna importanza. Siamo fermamente convinti che al di sopra di tutto contino l'affinità e l'integrità. E, data la nostra lunga conoscenza, sono certo, mio caro Sahib Colonnello, che ne converrà anche lei.
Era una lettura da La solitudine di Sonia e Sanni di Kiran Desai. Si tratta del passaggio con la lettera di presentazione della nipote Sonia ai nonni di Sanni per combinare il matrimonio. I due ragazzi poi si conosceranno in modo fortuito in altre circostanze, però alla fine l'impressione è che i nonni avevano ragione. La storia è andata in quel modo, perché alla fine i due ragazzi si sposano.
Yeah, this is the heart of the book. Is it chance or is it fate? We don't know.
Sì, questo è il cuore del libro. È un caso o è il destino? Non lo sappiamo.
E alla fine c'è un riferimento al mare, da una prospettiva diversa. Il mare è visto come qualcosa che permette loro di essere liberi. Qual è il significato del mare alla fine del libro?
I began thinking of loneliness using the metaphor of water to talk about loneliness because it was morphing form.
Ho iniziato a pensare alla solitudine, usando la metafora dell'acqua per parlare della solitudine, perché stava assumendo così tante forme diverse che persino io sono rimasta sorpresa dal modo in cui questo libro è diventato una sorta di lessico della solitudine. E avrei potuto continuare all'infinito, in un certo senso, rendendo il libro ancora più lungo e voluminoso. E quindi avevo quelle idee dell'acqua e delle immagini dell'acqua, ma pensavo anche all'oceano delle storie, al vecchio compendio indiano di storie, la saga di Kakar, e lo consideravo anche come un luogo di trasformazione tra i paesi.
You know, the idea of how a story changes form, the way people change form when they migrate, you start off as one thing.
L'idea di come una storia cambi forma, il modo in cui le persone cambiano forma quando migrano. Si parte come qualche cosa e ci si trasforma in una creatura inconoscibile sull'altra sponda. Il modo in cui si diffondono le notizie. Inizia come una cosa in un paese, ma quando arriva dagli Stati Uniti è tutta un'altra storia. Quindi stavo pensando a tutte queste cose e pensavo anche a questo posto come a un luogo di bellezza e di terrore, di tutte le storie belle e di spaventose e delle correnti sotterranee tra le nazioni, correnti sotterranee più oscure. E pensavo anche alla professione di romanziere. A volte mi sembra che, quando scrivo, io possa sentire la storia muoversi sott'acqua. Da qualche parte c'è una bestia che non puoi vedere e, come un romanziere, stai aspettando un segno. Vedi un'increspatura, vedi una pinna, vedi frammenti della tua creatura magica quando scrivi un romanzo.
You see a bit of a, you see a ripple, you see a fin, you see bits of your magic creature when you're writing a novel.
How your book was?
Come il suo libro è stato visto, percepito e letto in India? L'impressione è che in alcune parti del romanzo non si dia un'immagine molto positiva dell'India. Per esempio, si parla di montagne di spazzatura, persone che si aggrappano a modi di fare antiquati, ad abitudini ormai logore e così via. Com'è stato accolto il suo libro in India?
Your book in India.
I think it was well received because it is. This particular book is about very westernized Indians out in the modern.
Penso che sia stato ben accolto perché questo libro, in particolare, parla di indiani molto occidentalizzati nel mondo moderno. Quindi penso che molte persone abbiano trovato un eco sui temi affrontati, ma parla anche dell'India del passato. Quindi sono sicura che ci siano anche persone che hanno pensato che l'India sia cambiata e che ora sia un paese paese diverso. E per me è stata una scelta molto deliberata quella di scrivere sull'India e di pensare a questo romanzo, in realtà, come a una sorta di museo per conservare, per preservare certe idee che penso si stiano trasformando in India. E penso che valga la pena ricordare come erano le cose in quel momento. Io stessa sono un po' affranta nel vedere alcuni dei cambiamenti che si sono verificati in India in questo momento, in questa fase post-coloniale.
The way things were, at least I myself am somewhat heartbroken to see some of the changes that have occurred in India right now.
Come descriverebbe il confine post-coloniale? In che cosa consiste questa contraddizione? Il libro in effetti è pieno di contraddizioni. Questa però è forte. In un paese, per esempio, dove il cricket è lo sport più popolare, solo per fare un esempio, quali sono i legami ancora con la ex madre patria, con l'impero britannico?
I was thinking about my grandparents' generation again. They were born in British India, lived through the partition of the country, through independence.
Stavo ripensando alla generazione dei miei nonni. Sono nati nell'India britannica, hanno vissuto la divisione del paese, l'indipendenza. La generazione dei miei genitori, anche i miei genitori, sono nati entrambi nell'India britannica. Mia madre aveva circa 10 anni, mio padre 15, quando gli inglesi lasciarono l'India ed erano molto preoccupati. Ricordo molto bene di come parlavano del loro orgoglio per un paese indipendente e di quanto avessero lavorato affinché l'India fosse un paese laico, un paese diverso e un paese di molte religioni e molte filosofie. E ora mi sento davvero privilegiata ad essere cresciuta in quell'India, perché è proprio ciò che ora viene smantellato. C'è una tendenza a trasformare l'India in una nazione indù e penso che molte minoranze in India siano molto spaventate. C'è molta violenza perché trasformare, smantellare la diversità dell'India è per sua natura un atto violento. E si assiste alla violenza contro le minoranze, contro giornalisti, scrittori, artisti, ma soprattutto contro la stampa, ovviamente.
Is by necessity such a violent act, and you see the violence occurring against minorities and against journalists and writers and artists, but very much against the press, of course.
Era la scrittrice indiana Kiran Desai. La solitudine di Sonia e Sunny è pubblicato da Adelphi. I had no intention I would get fucked up tonight. I looked in your eyes and they went through me like a knife. Crew, I lost them. Came with my cool, I dropped it. And if I'm being honest, I'm being honest. I can't think when you're looking like that. Can't breathe when you're moving like that. Tell me when you're gonna do me like that. Yeah, I'm so weak and I'm never like that. Like speeding, I think I might crash. One trip down, I might never go back. But everything's gonna be alright. I think I just met my wife. I know it's gonna be a good night. I think I just met my wife. Alright. Maybe it's the music or the red stain on your lips. I'm wondering when the right time is to go in for a kiss. But I'm thinking past that love. I'm ready to meet your mama. If I'm being honest, I'm being honest. I can't think when you're looking like that. Can't breathe when you're moving like that. Tell me when you're gonna do me like that. Like that. I wish you knew what I'm thinking right now. I don't know if I can say it out loud. I don't know if I can say it out loud. But everything's gonna be alright. I think I just met my wife. I know it's gonna be a good night. I think I just met my wife. Baby, it's you, yeah. And ooh, I feel like something good is about to be going on. Hey, and baby, it's you, yeah, yeah. altri luoghi vi porta a girare il mondo e a volte basta leggere un libro per riuscirci. Succede anche grazie allo scrittore olandese Jan Brocken, l'autore di Anime Baltiche e La scoperta dell'Olanda, propone ai lettori 14 racconti legati alla nostalgia. La malinconia del viaggiatore, edito da Iperborea, ci fa scoprire con lui luoghi unici e d'ora in poi indimenticabili. Cimiteri nel sud della Francia, una sala concerti nell'est Europa, o ancora l'incontro con lo scrittore albanese Ismail Kadare in un bar di Tirana, o il passaggio della frontiera quando ancora c'era la cortina di ferro. Tutti i mezzi di locomozione sono accettati, dai treni ad un'auto con targa olandese, oppure a piedi o con un autobus che tarda ad arrivare, ma con l'obiettivo di soddisfare la propria curiosità ed in fondo anche la nostra. Jan Brocken, perché la malinconia del viaggiatore?
Voyager, c'est une métaphore pour la vie. Quand on voyage, c'est un peu la vie qui passe.
Sì, viaggiare è una metafora per la vita. Quando si viaggia, è un po' come se la vita scorresse, ma molto velocemente, in una forma condensata. Quindi, quando si viaggia, ci sono tutte le fasi della vita, ma molto velocemente, una dopo l'altra. Quando si arriva da qualche parte, si è come un bambino. Tutto è nuovo per noi. Abbiamo uno sguardo nuovo su tutto. Abbiamo la gioia del bambino che scopre le cose. Quando si parte è un addio. Non è che sia un addio definitivo, la fine di un viaggio, ma è comunque qualcosa di memorabile. Si vive quella sensazione. Ritroverò le persone che ho incontrato? Ritroverò la regione, la città, la stessa che ho visto adesso? O è cambiato tutto? C'è sempre l'addio nella partenza. C'è la malinconia e sappiamo che non sarà mai più la stessa cosa e sappiamo che lì sarà la fine di qualcosa, che l'addio ha spezzato qualcosa. In francese si dice che partire è un po' morire ed è vero. Quindi questa malinconia ce l'abbiamo sempre quando viaggiamo, almeno io ce l'ho.
Partire è morire un po', ça c'est vrai. Donc cette mélancolie, on l'a toujours quand on voyage, au moins moi je l'ai.
L'impressione è che un angolo che a volte può sembrare anonimo e insignificante in realtà può nascondere storie da raccontare e da vivere. Nel libro non ci sono grandi metropoli o luoghi ricchi di storie conosciute, che so, le piramidi o i grandi viali alberati parigini, ma lei si attarda ad ammirare la camera degli sposi del Mantegna a Mantova, per esempio, e ci porta con lei.
Ça c'est le sublime du voyage. On découvre pas uniquement une région ou une ville, on découvre des gens.
Questo è il lato sublime del viaggio. Non si scopre solo una regione o una città, si scoprono persone, si scoprono storie. E io viaggio per trovare storie. Questo è lo scopo principale per cui viaggio. E infatti ogni pietra, ogni strada in una città ha una storia ed è meraviglioso se si trovano queste storie. Queste storie possono essere storie molto famose, ma la cosa più bella è ancora se si trovano storie che sono nascoste. Qualche anno fa sono arrivato a Coyur, una cittadina molto piccola, vicino al confine spagnolo, in Francia, sul versante mediterraneo. A Coyur ho scoperto che lì è sepolto un famoso poeta spagnolo, Antonio Machado. È una cosa incredibile, è un fatto bello, un fatto storico. È morto a Coyur e c'è una storia tragica dietro. Era fuggito dalla Spagna durante la guerra civile in Spagna, nel 1939, perché era dalla parte dei repubblicani. Era un poeta molto impegnato, i nazionalisti e il generale Franco hanno vinto e gli intellettuali repubblicani dovettero lasciare la Spagna. Fuggì con sua madre, suo fratello e sua cognata e si recò nella cittadina di Coyur, a pochi chilometri dal confine, e lì, 4 settimane dopo, morì e lì fu sepolto. Qualche giorno dopo la sua morte, è morta anche sua madre. Machado è sepolto a Coyur. E lì ho scoperto che sulla sua tomba c'era una cassetta postale. Una cassetta postale delle poste francesi. Una cassetta postale gialla, come quelle che si trovano ovunque, nelle città e nei villaggi. E questa cassetta postale funziona.
E questa boîte aux lettres funziona. Cet homme, donc cet grand poète Machado, qui est mort en 1939.
Questo grande poeta Machado è morto nel 1939. ma quando ho visitato il cimitero 2 anni fa, c'era una corrispondenza letteraria che veniva recapitata al suo indirizzo e quella cassetta delle lettere veniva svuotata una volta al mese da un'associazione, gli Amici di Antonio Machado. E ci sono veri e propri messaggi di rispetto, di amore per il poeta, di amore per la poesia. Ho scoperto questa storia e la trovo sublime. Un poeta non muore quando muore. Le sue parole continuano a vivere e la gente reagisce a questo. A quel punto sono rimasto davvero molto colpito. Ho scritto questa storia. Il primo racconto di questa raccolta, La malinconia del viaggiatore, si intitola La cassetta delle lettere nel cimitero.
Ho scritto questa storia, la prima storia di questo recueil, La melancolia del voyageur, si chiama Un boîte aux lettres sur un cimitero.
Tutti i sensi sono coinvolti. In un mondo dove tutto corre, è questo il segreto del viaggio? Si parla di musica, arte, dei suoni. Perché?
Perché io sono alla ricerca della beauté. E de plus en plus que je vieillis, de plus en plus je cherche la beauté. La beauté dans tous les sens. La beauté.
Perché sono alla ricerca della bellezza. E sempre di più, man mano che invecchio, cerco la bellezza. E la bellezza in tutti i sensi. La bellezza visiva, la bellezza uditiva, la musica, la poesia, la pittura, gli odori, tutti i sensi. Non nego la situazione politica o sociale. C'è sempre anche qualcosa del genere nel mio libro. Scrivo sui paesi baltici, come Anime Baltiche, dove la situazione politica è sempre presente. E invecchiando cerco sempre di più ciò che è bello, ciò che vale la pena di vivere. E queste storie sono storie di viaggi, ma soprattutto storie di persone che vivono in queste regioni e in queste città, persone famose o sconosciute, ma persone con una storia. In questo libro cerco la bellezza della vita. Quindi, questo libro è davvero un canto sulla vita, un lungo canto. Spero che ci sia molta musica in esso, in tutti i sensi.
È veramente un chant sulla vita, un long chant. J'espère beaucoup de musique dedans, dans tous les sens.
Jan Brocken, non sono solito fare riferimenti personali durante un'intervista, ma devo fare un'eccezione per la prossima domanda. Leggendo il racconto del tentativo di 2 ragazzi cecoslovacchi di lasciare il paese quando ancora c'era la cortina di ferro e la sua descrizione di come le auto straniere fossero smontate pezzo per pezzo nel tentativo di scovare persone che volevano lasciare i paesi dell'est, leggendo quel capitolo, dicevo, mi è tornato alla mente il mio passaggio della frontiera tra Germania Est e Germania Ovest nel 1989, prima della caduta del muro. Con un amico, studente come me, viaggiavo con una utilitaria, con bagagli, generi alimentari, una chitarra, una caffettiera. Restammo fermi per ore mentre le guardie di confine ispezionavano ogni parte dell'auto, smontando sedili e cruscotto. L'impressione è che i lettori si ritrovino almeno in alcune parti del suo libro. È un fenomeno comune tra i suoi lettori?
Oui, ça c'est la beauté de la lecture. Il y a l'écrivain qui arrive avec son livre, qui offre le lecteur son livre.
Questa è la bellezza della lettura. C'è lo scrittore che arriva con il suo libro e lo offre al lettore. Ma il lettore creerà il proprio libro con quello dell'autore. Ricorderà le cose che ha vissuto in prima persona. Ad esempio, la storia sul ragazzo e la ragazza che vogliono fuggire con me. Alina e Jan, in Cecoslovacchia, vogliono fuggire verso l'ovest. Questa storia è ambientata nel 1976, all'epoca comunista. Un'epoca triste, dura, senza alcuna libertà. Ed è qualcosa che la gente ricorda, che le persone ricordano. L'ho descritto anche in un'altra storia. E c'erano treni che partivano da Praga per Lipsia e poi per la Germania. Si chiamavano treni della libertà. Era verso la fine della Germania dell'Est, nel 1988, e su quel treno c'erano già molti tedeschi dell'Est che erano fuggiti a Praga e all'ambasciata della Germania Ovest. Quelle persone erano almeno 7.000 o 8.000. Potevano fuggire in treno.
C'était permis. Durant trois jours, il y avait des trains sans arrêt qui partent de Praga a Leipzig, ensuite en Bavière.
Era permesso, quindi per tre giorni c'erano treni senza fermate che partivano da Praga per Lipsia, poi in Baviera e la gente cantava su quel treno, cantavano insieme canzoni, cantavano Bob Dylan. E ho scritto questa storia. Ho letto una recensione di un giornalista olandese che ha detto «Ho vissuto anch'io qualcosa del genere». Quando l'ho letta, mi sono venute le lacrime agli occhi e mi ricordo di aver visto cosa ho vissuto in quel periodo. Lui non era esattamente dove mi trovavo io, ma era la stessa storia. Quindi sì, nella lettura c'è il riconoscimento. Si riconosce la propria storia, la propria biografia, i propri ricordi che vengono rinfrescati dalla lettura.
Oui, dans la lecture, il y a la reconnaissance. On reconnaît son propre histoire, sa propre biographie, ses propres souvenirs qui sont rafraîchis par la lecture.
Ci aiuta allora a fissare i ricordi, ci aiuta a fare in modo che ciò che viviamo quando viaggiamo non si diluisca nella vita quotidiana, nella nebbia dell'abitudine. Come fare in modo che ogni ricordo di viaggio sia speciale e unico allora?
Dans l'écriture, il y a quelque chose de très spécial, c'est que finalement un écrivain vit au moins deux fois. Ça veut dire...
Nella scrittura c'è qualcosa di molto speciale, ovvero che in fin dei conti uno scrittore vive almeno due volte. Ciò significa che ha vissuto degli eventi da quando li ha scritti. Quando il lettore prende coscienza della storia, il lettore attiverà il proprio ricordo. Quindi, in definitiva, cosa fa lo scrittore? Attiva il ricordo del lettore. E questo è tutto. Spesso viviamo troppo in fretta. Significa che ci dimentichiamo di ricordare le cose. Ci dimentichiamo di ciò che abbiamo vissuto nella nostra vita e soprattutto le cose belle, davvero piacevoli. Le cose che ci hanno aperto la mente o lo spirito. Questo lo dimentichiamo. Lo dimentichiamo molto, molto in fretta. Ricordiamo i drammi, ricordiamo le cose molto brutte, ma spesso le cose belle, esse si allontanano da noi e dobbiamo ricordarle di più. Penso che sia molto bello. È molto bello per l'individuo ed è un modo di vivere con un po' più di consapevolezza del fatto che si vive, di non dimenticare che si vive. E vivere non è una sorta di automatismo, no. Bisogna di tanto in tanto ricordarsi e riflettere su ciò che si è vissuto e magari anche trarne insegnamento.
Una sorta di automatismo di vivere, no? Il faut de temps en temps se souvenir e réfléchir sur ce qu'on a vécu et aussi peut-être tirer des leçons de ça.
Era lo scrittore olandese Jan Brocken. La malinconia del viaggiatore è pubblicato da Iperborea. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feels like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry these torches.
And you know I never drop, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got, oh. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back memories, bring back your.
Altri luoghi vi porta in Engadina. Fino al 1° novembre il Museo Susch ospita infatti una retrospettiva di Mariuccia Secol, 70 anni di impegno sociale con la realizzazione di opere che raccontano l'originalità di quest'artista, originaria della provincia di Varese, nata nel 1929, dove tuttora risiede. Il Museo della Frazione di Zernezza ha come impegno quello di valorizzare artiste dell'avanguardia internazionale trascurate o incomprese. E Mariuccia Secol rappresenta una delle voci più interessanti del panorama artistico italiano ed internazionale del dopoguerra. Perché era trascurata? La storica dell'arte e co-curatrice della mostra, Eva Brioschi.
È stata poco considerata perché era una donna sposata in un matrimonio borghese in una piccola città di provincia, madre di 4 figli, moglie, e quindi oppressa e relegata in questi ruoli, ma anche perché vivendo lontano da Milano, dal centro culturale dell'epoca, ovviamente era più difficile avere accesso, diciamo, al sistema dell'arte. E nello stesso tempo ricordiamoci, negli anni 60 e 70 in Italia il sistema dell'arte era fortemente patriarcale, fortemente maschilista e tendeva a escludere pratiche femminili, a maggior ragione pratiche che prevedevano l'uso del tessuto, che adesso è molto diffuso, si parla addirittura di textile art, mentre all'epoca era qualcosa di totalmente nuovo e quindi anche formalmente forse non si avevano gli strumenti per affrontare questo tipo di ricerca sui materiali, che veniva invece un po' marginalizzata come una forma d'arte femminile.
Eppure Mariuccia Secol ha segnato davvero la storia recente dell'arte nell'utilizzo dei materiali come il tessuto e rivolgendosi a un mondo a sua volta dimenticato, come ad esempio quello dei manicomi.
Nella sua pratica e nella sua vita Mariuccia Secol è riuscita veramente a anticipare i tempi su tantissimi fronti. Nel 1965 fonda un atelier di pittura nel manicomio di Bizzozzero Varese. Siamo all'alba della riforma basaiana, che porterà quindi alla chiusura dei manicomi e insomma alla ricerca di una cura più umana, e quindi anticipa già quella che oggi è comunemente definita come art therapy, no? Quindi l'idea che l'arte possa anche essere una forma di cura e di inclusione di tante marginalità, come quella psichiatrica. Poi ha appunto l'uso radicale e vario dei materiali, quindi lei inizia con una pittura in causto alla fine degli anni 50, che è una pittura che mescola pigmento, cera calda e altri leganti chimici, ma alla fine degli anni 60, sentendo questa necessità di trovare anche una dimensione, un'identità nuova, infatti questo è il periodo degli ultimi cicli pittorici che si chiamano smembramento, suicidio e poi nuova genesi, cioè quest'idea di smembrare, scomparire il proprio corpo per poi ricostituirlo in un'identità nuova. E subito dopo abbandona quelli che lei definisce i miei docili pennelli e si rivolge al tessuto. ma anche qui lo fa in un modo del tutto particolare e unico, cioè invece di aggiungere materiale, appunto di tessere, di cucire, di ricamare, lei sottrae al tessuto il filo, lavora in levare e fa comparire attraverso quest'opera di sottrazione queste silhouette su questo bisso di cotone, che è un cotone pregiato, fa apparire queste silhouette. Quindi questa tecnica della smagliatura, che ovviamente è anche una metafora della smagliatura del corpo di una donna che ha avuto 4 gravidanze, delle ferite della donna a livello sociale, queste smagliature che sono praticamente il simbolo delle ferite sia fisiche del corpo di una madre che ha avuto 4 gravidanze, sia appunto metaforiche di uno spirito e di un'anima costretta dal patriarcato in ruoli che non sente più suoi, sono anche però come dei portali attraverso cui lei dice la luce, la conoscenza e la creatività passano, e quindi la sua modalità di portare alla luce questa sofferenza e questa oppressione è sempre una modalità molto positiva.
Questione femminile, poi le crisi migratorie, i conflitti internazionali, il collasso ecologico, temi che a Mariuccia Secol stanno particolarmente a cuore, la co-curatrice Eva Brioschi.
Abbiamo evidenziato anche il fatto che lei sia stata anche una pioniera in quello che oggi si definisce intersezionalità, cioè il fatto di riunire e di focalizzare la sua attenzione su diversi tipi di marginalizzazione allo stesso tempo. Quindi lei appunto parlava delle donne, le donne malate psichiatriche, molto spesso l'isteria era un modo per definire, senza indagarlo, un malessere che è lo stesso malessere che lei dice di sentire alla fine, alla metà degli anni 60, un malessere che non sa definire ma che sente forte dentro di sé e che capisce che è condiviso da molte altre donne. E nello stesso modo, in mostra per esempio abbiamo un'opera molto importante, monumentale, che si intitola Donna Ponte, un'opera della fine degli anni 80, e sono due silhouette di donne create con dei tessuti, con dei vestiti suoi e altri tessuti, che sono unite per i piedi a creare un ponte. E quando io le ho detto chiaramente quest'opera rappresenta un po' l'idea della sorellanza, lei mi ha corretto e mi ha detto no, questo è un ponte che praticamente la donna crea per raggiungere l'uomo, perché lei dice la prima vittima del patriarcato è l'uomo stesso, che si costringe in ruoli tramandati in maniera non scritta di padre in figlio senza neanche domandarsi il perché. E così ha continuato in tutta la sua vita. La nostra mostra parte con le prime pitture degli anni 50 che si intitolano Città bruciate, dove lei indaga, porta alla luce la sofferenza del trauma della guerra, un trauma collettivo, personale allo stesso tempo, e la mostra finisce con un'ultima sala in cui abbiamo, diciamo, assimilato lavori più storici con lavori più attuali, in cui lei parla ancora di guerra e di violenza, per esempio con opere incredibili che si riferiscono a Marx 77, addirittura un'inchiesta, un fotoreportage fatto da Sigfrido Ranucci negli anni 90 proprio sull'uso delle bombe al fosforo in Iraq, e poi con opere che invece parlano ancora di femminicidi. Negli anni 90 lei riconosce che queste problematiche che lei sentiva così attuali negli anni 60 continuano purtroppo ad essere attuali e presenti.
Come nasce l'attività artistica e come mai Mariuccia Secol si occupa di temi legati all'attualità e per la verità poco popolari all'epoca? Il figlio Alberto Tognola.
Mia madre ha cominciato a dipingere verso gli anni 60 e aveva dei maestri, uno di questi era Galiano Mazzon, l'altro Pasquale Bossi, che era un cugino di mio padre. Quando si sono trasferiti qui ad Averio, poi hanno costruito la casa, c'era uno spazio abbastanza grande per poter lavorare. Mio padre già dipingeva, quindi diciamo i primi rudimenti mia madre li ha presi da queste persone che le ho detto. E comunque era un suo modo di trovare uno sfogo, diciamo, all'ansia che forse lei aveva dentro, no? Poi questa cosa l'ha spiegata molto bene in realtà sua madre, cioè mia nonna, che l'ha detto un giorno: fate bene voi a ribellarvi, perché anche noi stavamo male ma non sapevamo perché. Quindi evidentemente c'è nella sua formazione il desiderio di ricercare quelli che sono gli elementi alla base sia della pittura, dell'arte, ma anche dell'espressione, cioè che cosa ti porta a esprimerti, no? Quest'ansia che hai dentro e la trasferisci, la trasmetti in qualcosa di creativo. E quindi l'attenzione, anche l'attualità, viene dal fatto che c'era una situazione ben precisa, no? Cioè quando stava finendo il fascismo, lei con una ragazzina, il suo fratello era in Russia, è tornato dalla Russia, è una famiglia antifascista, poi conosce mio padre, partigiano. Quindi c'è un'attenzione proprio all'inizio della sua vita verso tutti questi aspetti, che poi continua per il resto della sua vita. E quando nel 70 arriva il femminismo, ecco, diventa la grande rivelazione del perché di tutto quello che lei faceva, e quindi si esprime poi in modo diverso, abbandona la pittura per utilizzare i tessuti, i vestiti che vengono smembrati, eccetera, eccetera.
L'idea di utilizzare il tessuto è, come abbiamo in parte già sentito, decisamente originale. Pare di comprendere che non fosse un tessuto qualsiasi, anche la provenienza della materia prima artistica, diciamo così, è originale.
Si passa dalla pittura su tela all'utilizzo di materiali diversi, che sono appunto inizialmente i vestiti che vengono smembrati, cioè i propri vestiti, quindi la propria storia viene smembrata e viene trasformata in un elemento artistico. Poi a questo si aggiungerà successivamente un'altra tecnica, che è quella di prendere il tessuto, di togliere la trama, e togliendo la trama e mettendo dietro della carta riso giapponese più chiara, si rivela per esempio la silhouette femminile. Quindi anche qui è un discorso di riflessione sulla condizione della donna che si trasferisce in un elemento artistico che la rappresenta.
La provincia di Varese è davvero provincia lontana, Alberto Tognola?
Lei, come anche la Milly Gandini, hanno cominciato a partecipare negli anni 70, all'inizio degli anni 70, a un gruppo di autocoscienza delle studentesse qui di Varese. Con loro hanno lavorato un anno circa, e questo è stato un po' l'elemento base della loro formazione. Però loro erano già artiste, e quindi hanno creato poi un gruppo con altre artiste della zona, il gruppo Immagine di Varese, e quindi hanno sempre avuto questa attenzione all'aspetto artistico, perché era un po' nella loro formazione, sia di Mariuccia, mia madre, sia di Milly Gandini.
A parte il discorso sull'importanza dei temi che lei affronta, la mia personale sorpresa è stata nella qualità comunque delle opere, attraverso i decenni e nei vari materiali che lei ha usato, quindi dalla pittura, e poi ancora negli anni 90 è tornata la tempera, le opere su tessuto, le ceramiche che sono meravigliose. È incredibile l'altissima qualità che comunque ha sempre caratterizzato il suo lavoro.
Proprio in questa zona di Varese vivevano moltissimi artisti. Bai era Vergiate, San Gregorio era Sesto Calende, Fontana anche lui negli ultimi tempi, quando è rientrato in Italia, viveva qui vicino. Perciò c'era una frequentazione tra artisti molto importante. Guttuso aveva uno studio a Varese, quindi anche lui si vedeva spesso. C'era questo tessuto di frequentazioni, e poi c'erano delle situazioni fuori dalle gallerie, e anche alcune gallerie, che recepivano questo nuovo discorso femminista e lo hanno sostenuto. Quindi direi c'era un retroterra fertile, molto più di oggi, all'interno del quale questo gruppo femminista Immagine di Varese, che era formato da Maria Grazia Sirgol, Milly Gandini, Clemen Parrocchetti, che era di Milano tra l'altro, Maria Grazia Sironi e Silvia Cibaldi, hanno trovato qui, ma poi dopo il discorso si è ampliato, i rapporti si sono ampliati, soprattutto dopo la Biennale di Venezia, ci sono state mostre a Vienna, a Praga, in Francia, a Parigi, a Lisbona, quindi c'era veramente un interesse, e direi che era un periodo fantastico, l'ho vissuto anch'io dal mio punto di vista ovviamente, però ecco, oggi non c'è più una cosa di questo genere qui in provincia.
erano Alberto Tognola, figlio dell'artista Mariuccia Secol, e Eva Brioschi, co-curatrice della mostra retrospettiva al Museo Susch Zernez in Engadina fino al 1 novembre. La cartolina ci porta a Recanati, nella casa di Giacomo Leopardi. Francesco Fabretti è da 30 anni guida e custode della casa e per La Terza ha pubblicato Una notte a casa Leopardi.
Caro amico sconosciuto, ti scrivo questa breve cartolina dalla provincia di Macerata, più precisamente da Recanati. È un paesino situato su una collina, siamo ad un volo di passero solitario dai Monti Azzurri e dal lontano mare. Qui, nel quartiere di Montemorello, dal 1200 sorge un enorme palazzo di ben 5000 metri quadri che è ancora abitato dalla stessa famiglia. Tu ne avrai conosciuto il figliuolo più celebre nelle antologie scolastiche. Fu un poeta, un prosatore, un pensatore. Si chiamava Giacomo Leopardi. Se verrai in visita da queste parti, è probabile che tu possa incontrarmi, qui, all'ingresso della casa, nel museo in cui lavoro. E quando entrerai in visita, superato l'androne d'ingresso, salito un maestoso scalone, scoprirai una biblioteca davvero imponente, 20.000 volumi. In quelle quattro camere, su quei libri, si è formato il genio che con i suoi versi ha reso questi luoghi immortali. Se t'affaccerai dalla finestra della sua camera preferita, la riconosci perché è quella con un piccolo scrittoio e un calamaio in ceramica, vedrai la vita quotidiana che Giacomo osservò ai suoi tempi. Oggi quella piazza è intitolata alla poesia che celebra l'aspettativa della gioia che verrà, quel desiderio di felicità che alberga in tutti noi, è quella che celebra il sabato del villaggio, l'attesa spasmodica della festa che viene, quella che rende quel giorno il più gradito della settimana. Se passerai di qua ti sembrerà di toccarle con mano, le rondini che fa mille giri, ascolterai il lieto rumore dei ragazzini sulla piazzuola in frotta. Se poi salirai al piano superiore, superata una serie di saloni di rappresentanza, il più ampio è chiamato dalla famiglia Galleria, una volta uscito in giardino t'appariranno chiare in cielo le vaghe stelle dell'Orsa. E proprio sopra una verdezzolla è qui che di notte Giacomo meditava osservando quella luna alla quale diede tanti aggettivi diversi. Da qui, con pochi passi, poteva accedere al colle che oggi è intitolato all'infinito, un tempo si chiamava Monte Tabor. È in questo verde mosso dal vento, fra queste fronde, fermi in un luogo fisico concreto, Giacomo s'affacciava su un altrove che tutti ricerchiamo quotidianamente. In questo silenzio sovrumano, lontani dal caos delle cose terrene, dopo aver trovato quella profondissima quiete, Giacomo immaginò l'inimmaginabile, l'infinito. Fece un gioco che è concesso solo ai poeti, ma che un tempo, da bambini, tutti sapevamo fare utilizzando una formula che ci accompagna da sempre. Facciamo finta che io nel pensier mi fingo. Ecco, se vorrai passare da Recanati, troverai tutto questo e sarà bellissimo leggere lo stupore nei tuoi occhi per un luogo che vive in questa dimensione, ma ne abita anche altre. Si chiama Casa Leopardi. Ti saluto da qui. Tuo caro, affezionatissimo Francesco Fabretti.
Era Francesco Fabretti, Una notte a casa Leopardi è pubblicato dalla Terza. Anche voi potete inviare una cartolina sonora nella durata di un paio di minuti o un testo scritto. Il lavoro selezionato riceverà un gadget esclusivo, Rete 1. Inviate il vostro materiale a Rete 1, in lettere, @rsi.ch. Altri luoghi torna sabato prossimo da Alessandro Bertellotti, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto con i programmi di RSI Rete 1. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. Just see the go-getter, she's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold. I got faith in you, baby. I got faith.
mai.